Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Non è forse neanche più una notizia, ma il nuovo record di Cristiano Ronaldo, 101 gol in nazionale in 165 presente, che forse anche questo è un record, Gigi.
Sì, intanto buon pomeriggio. Direi che un gol ogni 150 minuti più o meno.
Anche quello potrebbe essere
frequente.
Un record. Comunque, quindi, questo nuovo record non può non balzare agli onori della cronaca. Quando tutti pensano sia finito, lui che cosa fa? Li zittisce e piazza un altro record davanti ai loro occhi. E ora c'è il prossimo, infatti, si nutre di questo, e a dirlo è proprio il suo CT, Fernando Santos, il CT del Portogallo. Ora, tra l'altro, forse il prossimo obiettivo di Cristiano Ronaldo sarà raggiungere l'iraniano Ali Daei, non so se ho detto il nome in maniera corretta, spero di sì, perché lui è arrivato a 109, quindi a 8 gol da lui, cosa che è assolutamente fattibile.
Sì, credo di sì, anche perché Cristiano Ronaldo non è a fine carriera ancora, e quindi ne farà ancora di partite con la maglia del Portogallo, e sicuramente, per avere un termine di paragone nostro, il capocannoniere azzurro, trattasi di Gigi Riva con 35 gol, questo è per dire in casa nostra un rapporto che possiamo
se
fare.
Se tutto insomma va bene, siamo rovinati, come diceva una mia amica tanti anni fa. Buon pomeriggio, questo è Terzo Tempo di mercoledì 9 settembre. Ovviamente saremo insieme qui le prossime due ore con i nostri ospiti, con i vostri messaggi al 340-54-25324. Oggi, dopo aver avuto l'onore ieri di condividere questo studio con Alberto Mauro, l'onore di condividerlo con Gigi Schiffo.
Onore mio, naturalmente, cara Giulia, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, ovviamente, tanti gli argomenti di questa puntata, tanta anche sicuramente l'attualità di cui parleremo, l'infortunio di Nicolò Zaniolo, il dramma anche proprio che sta attraversando lui e la sua famiglia, tant'è che sono arrivate anche delle dichiarazioni fatte dalla mamma, perché appunto sembrerebbe il giocatore aver pensato, dopo questo secondo infortunio, davvero di dire basta, ora smetto, cosa che forse anche lì sarebbe un record, vedere un giocatore di 21 anni terminare la carriera dopo così poco.
Sì, due infortuni così gravi, ravvicinati di soli 8 mesi, danno una mazzata psicologica pazzesca. E poi comunque la storia, per esempio, in casa bianconera di Marco Piazza insegna che quando iniziano a sommarsi incidenti di tale gravità, è poi difficile recuperare l'efficienza fisica al 100% per giocare a certi ritmi, non per giocare a calcio in assoluto. E quindi questo sarà il grande tema di Zaniolo da qui in avanti, cioè riuscirà a tornare sui livelli fisici senza anche condizionamenti psicologici, perché a questo punto ovviamente ogni contrasto gli viene da piangere, e quindi sicuramente una situazione.
Ma anche perché tu non so se hai visto il momento dell'infortunio, sì, se non ha fatto mal da solo praticamente, quindi
sì, si è scontrato col difensore,
ma era roba da niente, cioè, non puoi immaginare dopo un momento del genere di sentirti dire di nuovo hai rotto il legamento del crociato.
Stavolta non c'entra il campo di sicuro,
no,
perché l'altra volta c'era stato il dubbio, visto che c'erano stati due infortuni nella stessa partita, che magari il campo potesse essere influente. Invece questa volta è uno scontro di gioco normalissimo, come ce ne sono tanti, evidentemente fragile da questo punto di vista. In più, magari per recuperare l'infortunio da una parte ha caricato sull'altra gamba nella preparazione.
Cioè dici, hai il terrore di rinfortunarti quel ginocchio e quindi esageri con l'altra.
Secondo
quindi
me potrebbe essere.
È un cane che si morde la coda alla
è
fine.
È difficile davvero uscirne. Io gli auguro, perché a 21 anni è uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. E insomma, se non lo recuperiamo a grandi livelli, al di là di quello che ovviamente è la questione personale, anche il calcio italiano insomma perde un grandissimo talento,
perde soprattutto la nazionale, infatti, e perde anche la Juventus, perché comunque ricordiamo Zaniolo era uno degli obiettivi, magari così di fantamercato, perché sembrava veramente difficile imbastire una trattativa con la Roma per arrivare a questo giovane talento. Ecco, cambia completamente i piani, magari non lo sapevamo, ma l'idea era veramente seria della Juventus di prendere Zaniolo, cambia i piani non soltanto della Juventus ma soprattutto della Roma. Chissà che a questo punto quindi l'ipotesi di far partire Dzeko non esista.
Beh, credo che a questo punto giustamente la Roma si debba tutelare, e soprattutto, ma in pizzino di Paratici famoso il nome di Zaniolo c'era scritto, quindi evidentemente.
Ma anche i nostri ascoltatori hanno chiesto Zaniolo a gran voce, io stessa ho anche detto, vabbè, se devo sognare, se devo così immaginare,
bravo,
buttiamoci dentro lui, tant'è che appunto sono arrivati veramente da parte di di tutto il mondo, del, non solo del calcio, ma anche un po' dello spettacolo, comunque del, dello show business, come si chiama in, in gergo, per appunto fargli comunque un in bocca al lupo grandissimo. L'abbiamo fatto anche noi ieri durante terzo tempo. Non esistono bandiere, non esistono fedi quando si parla di un, di una serie di infortuni così, così gravi ad un giovane ragazzo. Non c'è soltanto però ovviamente Zaniolo, nonostante tutto comunque parleremo in maniera un po' più approfondita di quello che appunto gli è successo, anche perché comunque qualche giocatore reduce da infortuni simili l'abbiamo anche a Torino, per cui magari ci potremmo far dire che cosa non devono fare a questo punto anche i giocatori della Juve per non incappare in una
ricadute.
In ricadute scomode, molto molto scomode. Ovviamente tanto mercato in queste due ore insieme. C'è anche la notizia, così appunto, che bisognerebbe poi magari anche capire di come verrà gestita dalla Juventus il caso Rabiot, nel senso Rabiot in nazionale insieme ad Mbappé, che è risultato positivo al coronavirus. Quindi
dovrebbe essere per lui, diciamo,
la quarantena o no?
Ma quella precauzionale, però, quindi senza tamponi.
Però vuol dire che ce l'hai fuori per 14 giorni ora.
Adesso è da capire. Il regolamento, onestamente, non lo so se è uguale, se è sempre lo stesso o se l'hanno aggiornato. Però di solito se c'è un contatto diretto, quindi è in questo
niente
caso,
quarantena, seguirà il protocollo.
Ecco, esatto, il protocollo che penso che preveda dei controlli, ma senza cioè si può allenare a meno che non venga poi che poi sta male, e quindi magari con un po' di precauzione. Comunque alla Continasta c'è tanto spazio per tutti, quindi voglio dire, quello non è un problema. Il problema è che questo coronavirus, appunto, come si vede, può condizionare
continua a farlo
anche i grandissimi giocatori. E per adesso diciamo che nel calcio italiano è un problema abbastanza limitato, più oltre Alpe, insomma, è grosso che sta accadendo in questo momento. Però teniamoci sempre pronti in qualunque momento ad avere un'evenienza del genere. Quindi anche gli allenatori credo che stiano facendo degli allenamenti con piano A, piano B, piano C, perché non si sa mai chi è disponibile da una settimana all'altra.
Dei nomi di quel pizzino non sta arrivando nessuno, commentano da casa.
Perché l'hanno beccato e quindi...
ti chiedono, Piazza potrebbe essere l'attaccante di scorsa per questa stagione? Anche questo è un argomento che ieri abbiamo trattato. Alberto non è convinto, non vuole, non crede che possa essere, diciamo, all'altezza o pronto.
Ma guarda, Piazza è un giocatore molto forte, come me lo ricordo io, prima degli infortuni. Dopo, onestamente, non l'abbiamo più visto.
Ti ricordi le parole di Allegri? Era sempre molto propositivo.
È un giocatore tecnico, esplosivo, fisicamente di un certo livello, e quindi è un giocatore importante che in un tridente, tra l'altro, farebbe comodissimo, perché è proprio il suo mestiere, l'esterno d'attacco. O eventualmente in questi giorni ha fatto anche la prima punta nelle partitelle, perché non c'era nessuno, e quindi diciamo Pirlo ci metteva
magari
lui.
No, Ronaldo in teoria dovrebbe giocare, quindi la prima partita, visto che
sì, gioco.
Bene sta bene.
Non mettiamo dubbi su questo. Però non lo so, l'efficienza fisica noi non abbiamo avuto modo di valutarla, ed è un giocatore molto fisico, quindi se anche lui non è più tornato a quei livelli fisici là, nella Juventus magari è difficile che trovi spazio. Se invece trova un prestito dove a livelli magari un pochino più tranquilli, riesce a giocarsi le sue carte. È un grande punto interrogativo che magari soltanto Pirlo ci può svelare, perché come sapete la Continasta è blindatissima, quindi prendiamo quello che arriva da lì, è confezionato, e non abbiamo grandi possibilità di approfondire.
Ninori, buon pomeriggio.
Gigi, buon pomeriggio a tutti gli amici in ascolto.
Buon pomeriggio, senti, Piazza potrebbe essere l'attaccante di scorta per questa stagione?
No.
No, vedi,
lui è più netto, perché lui è Ninori, Juve 3 stelle, e risponde secco, basta. Fine.
Ma no, perché comunque non è una punta fondamentalmente, è uno che di gol ne ha sempre segnati pochi, anche quando stava bene, figuriamoci adesso che viene da 4 anni o giù di lì, di insomma infortuni, problemi vari, prestiti in giro, eccetera eccetera. E per quello che riguarda il suo ruolo, insomma, bisogna mettersi in fila. C'è Kulusevski, c'è Douglas Costa, c'è Bernardeschi,
volendo Cuadrado,
esatto. Se non gli chiederanno di fare il terzino
o il portiere,
deve insomma fare il terzino Cuadrado, perché sennò
Bernardeschi volendo fa anche quel mestiere lì tra gli altri.
Esatto. Lo faceva Matuidi, ma non c'è più.
Quindi direi che fondamentalmente mi sembra che il tempo di Piazza alla Juventus, ammesso che sia iniziato, non credo che preveda ulteriori sbocchi, ecco.
Ecco, detto che dalla Spagna danno praticamente per fatto Suarez alla Juve, il giornale Sport addirittura ha pubblicato i dettagli dell'accordo, quindi insomma si tratta solo di fare questo benedetto esame di italiano, passaporto annesso.
Faglielo tu, Gigi, l'esame di italiano, proponiti, da professore quale sei?
Non mi sono arrivate richieste al consolato di Barcellona, io andrei anche volentieri fino a Barcellona a dire la verità, però...
ti chiedo, magari però non di sti tempi,
In un altro momento, a distanza per adesso si potrebbe fare l'esame. Senti, no, ti chiedo però, le parole di Andrea Agnelli all'ECA fanno capire che vabbè, Suarez va via, Higuain, arriva Suarez, l'ingaggio è quello lì, il bilancio rimane più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Però mi pare di aver capito che quello che ha detto Agnelli non è una cosa passeggera, cioè qua si parla dei grandi club europei che non avranno più per un po' la disponibilità economica che hanno avuto fino adesso, quindi questo mercato, direi, caro Nino, scordiamoci grandi nomi, a meno che non siano infilati in qualche mega pacchetto di scambi sull'onda di quello successo per esempio Pjanic Artur, in cui la Juve magari mette la plusvalenza, abbassa l'età media e avanti.
Sì, credo che le parole di Agnelli in questo senso siano piuttosto chiare. Ieri c'era appunto l'assemblea generale della ECA, di cui lui è presidente, e parlava da presidente dell'ECA, non da presidente della Juventus, certo, evidentemente, ma da presidente dell'associazione di tutti i grandi club europei. E proprio a proposito degli effetti del Covid sui grandi club europei, mi sembra che sia stato piuttosto chiaro, cioè è una di quelle situazioni che porteranno danni, perché porteranno diminuzione dei ricavi probabilmente ancora peggiori rispetto a quelle di quest'anno, perché quest'anno ci sono stati fondamentalmente 3 mesi senza incassi per quello che riguarda gli stati. Non dimentichiamoci che se in Italia la cosa riguarda noi e pochi altri, all'estero fra i grandi club la proprietà dello stadio per esempio è un must, è una cosa che riguarda praticamente tutti, e tutti i grandi club hanno stadi che sono molto più grandi rispetto al nostro, e quindi vuol dire che i mancati incassi sono sicuramente maggiori rispetto ai nostri. Quindi insomma è una situazione sicuramente pesante, è una situazione che influisce anche sul marketing, perché poi se tu hai meno possibilità di andare a vedere i tuoi campioni ti viene anche meno la voglia di comprare,
di acquistare le varie cose del merchandising, certo.
E non è facile nemmeno fare accordi commerciali. Fra parentesi, complimenti alla Juve che è riuscita a fare un accordo commerciale con la Vasta,
sì,
giusto ieri è stato annunciato, e quindi ben vengano queste cose, che sono però, non dimentichiamoci mai, dei palliativi, perché alla fine quello che conta dal punto di vista dei ricavi sono a oggi i diritti televisivi, il marketing e poi la questione stadi, naturalmente. Poi certo, per carità, si può ovviare mettendoci una pezza con le plusvalenze, come abbiamo fatto quest'anno, tutto sommato siamo riusciti a metterci una pezza, perché comunque il bilancio della Juve si chiuderà a quanto pare con una 70ina di milioni di passivo, che è tanta,
di cui tanti, soltanto 20 nel secondo semestre, però, quindi nel periodo Covid diciamo che un pochino
è andato giù tutto in quel periodo, compresa
tra Emre Can e Pjanic, diciamo che hanno aggiustato abbastanza i conti, direi.
Sì, decisamente sì, tra l'altro è anche vero che la maggior parte dei costi erano caricati sul primo semestre, anche perché nel secondo per esempio l'alleggerimento dei costi degli ingaggi dei giocatori è stato fondamentale. Però non dimentichiamoci che di nuovo oltre metà di quei soldi, di quei 70-80 milioni che possono essere stati risparmiati dagli ingaggi di quei 3 mesi, oltre metà di quei soldi nei prossimi anni bisognerà invece rimetterceli a bilancio, perché poi i giocatori hanno giocato in mesi nei quali normalmente non avrebbero dovuto giocare. Quindi insomma è complicata la situazione, e attenzione, è complicata per la Juventus, ma è forse ancora più complicata per società come il Barcellona, come lo stesso Real e così via. Infatti mi sembra che a livello di mercato forse si può fare un'eccezione per il Chelsea, tutto sommato, ma non mi pare che gli altri abbiano fatto chissà quali importanti movimenti fino ad ora.
Anzi, domenica Enzo Marangio ci raccontava come, ad esempio, per fare un po' di cassa, il Napoli loro vanno sempre in ritiro, sono andati in ritiro anche quest'anno in montagna, non mi ricordo esattamente dove vadano, comunque per avvicinarti tipo alle coppe o comunque per avvicinarti agli stand dedicati devi pagare per fare la foto. Quindi era lì anche un piccolo modo per, per raggrumare soldi un po' così a
meglio
casaccio.
Chiedere una donazione, dico io, piuttosto che non fare queste cose.
La creatività di De Laurentiis è fantastica. Non ha fine,
Quando si tratta di mettere in tasca qualche spicciolo in più, la sua creatività funziona alla grande, insomma. Non dimentichiamoci dei contratti dei giocatori del Napoli che prevedono, per esempio, la cessione dei diritti d'immagine praticamente per tutti alla società dello stesso De Laurentiis. Insomma, lasciamo stare, va, parliamo di noi.
Sì, infatti, lo stesso De Laurentiis che a margine della riunione di Lega, quando gli hanno chiesto del mercato del Napoli, ha detto: dovreste chiedere a Conte, ma non all'allenatore dell'Inter,
Antonio,
a Conte del governo.
Se mi dai i soldi, lo faccio.
Che io ecco, se deve dare anche i soldi a De Laurentiis, siamo veramente, veramente fregati.
Senti, una curiosità, Nino, a proposito di contratti, molto spesso vediamo nella lista dei possibili partenti vari Ramsey e compagnia. Vogliamo specificare che alcuni giocatori proprio è meglio se non si muovono quest'anno?
È meglio se non si muovono, nel senso che praticamente non si possono muovere, ovvero per quello che riguarda i nostri, direi fondamentalmente, vabbè, De Ligt è chiaro che non si muove, ci mancherebbe altro, no, però penso a Danilo, a Rabiot e a Ramsey, che sono tre giocatori che sono stati tesserati all'inizio di questa della stagione precedente, del 2019-20, sono giocatori per i cui ingaggi si è usufruito dei vantaggi del cosiddetto decreto crescita o altro nome similare, mi sembra fosse il decreto crescita, comunque.
Una roba.
Che cosa ne hanno fatti dire? Talmente dire, tanti che non me li ricordo neanche
ecco,
tutti.
Appunto, vuol dire che se questi giocatori rimangono in Italia per almeno 2 anni, quindi per 2 anni pagano tasse in Italia, sugli ingaggi derivanti dalla loro attività hanno un forte sconto di imposta. Questo che cosa ha permesso? Ha permesso alla Juventus, per esempio, di pagare, che so io, Ramsey, a livello di ingaggio una 10 milioni lordi, che per lui hanno voluto dire 7 milioni netti. Normalmente 10 milioni lordi vogliono dire 5 milioni netti, grosso modo, no? Questo è
quindi
più
lo
o meno...
Stato ha rinunciato a 2 milioni di
esatto,
euro. Così,
esatto. Ora, se Ramsey se ne andasse all'estero, in un'altra squadra, in una squadra importante che lo vuole magari, eccetera, eccetera, fondamentalmente ci rimetterebbe 2 milioni di tasse in Italia, dovrebbe ripagare 2 milioni in più in Italia. Quindi è evidente che Ramsey all'estero non ci va di sicuro da questo punto di vista, quindi dice: ma allora potrebbe andare in un'altra squadra italiana e trovatemene una che gli dia 7 milioni, però siamo sempre lì, il problema è sempre lo stesso. Quindi che cosa accadrà a Ramsey? E dico Ramsey per dire lui, come potrei dire Danilo o Rabiot, che rimarranno alla Juventus, punto e basta, a meno che, ripeto, il giocatore non sia disponibile a pagare 2 milioni di tasse in più. Io non credo.
Non credo, guarda.
Tasse in più l'anno.
No, poi rischia che gli deve pagare la Juve comunque, quindi.
Non credo.
In quel caso si arriverebbe ad una trattativa. O roba
meglio evitare, direi. Aspettiamo un anno con tanta pazienza.
Sì, assolutamente.
E si vede,
anche perché io credo che un giocatore come Ramsey
non abbia avuto la capacità e diciamo anche lo spazio quest'anno per
sì, nel momento in cui è un giocatore sano, rimane uno fra le migliori mezzali che ci siano in circolazione. Certo, purtroppo è spesso infortunato, vero, purtroppo sono spesso infortunati in tanti.
Non siamo Bernardeschi si è rinfortunato poco fa, quindi basti pensare quello.
Sì, non siamo conciati così male come a Roma, dove purtroppo a quanto pare i legamenti crociati saltano con discreta facilità,
come i tappi dei prosecco.
E poi tendono a risaltare dopo, no?
Vedi un Rotman,
vedi Florenzi, vedi lo stesso Milik fu operato a Roma, probabilmente non è un caso, non lo so. Certo è che se nel resto del mondo ci sono tempi di recupero per quel tipo di infortuni che sono di 8-9 mesi, rivedere in campo un giocatore che ha avuto un infortunio del genere dopo meno di 6 mesi, come è successo per Zaniolo,
è stato forse Zaniolo, quello l'errore?
È una roba un po' strana, io non lo so se quello sia un errore perché non me ne intendo, però so che Demiral, che si è infortunato lo stesso giorno di Zaniolo, più o meno lo stesso tipo di infortunio sullo stesso campo, eccetera eccetera, è tornato in campo quasi 2 mesi dopo.
Vero.
Forse avere meno fretta,
c'è stata troppo fretta,
aiuta probabilmente a
su queste cose qui
a guarire meglio, non lo so.
Può essere, guarda, lo chiederemo dopo all'ospite che avremo, perché parleremo
che
proprio
medico,
anche un medico chirurgo, parleremo
ecco,
proprio
magari,
anche
magari lui
gli chiederemo proprio anche questo. Grazie per l'idea, grazie Nino Ori, buon pomeriggio, buon mercoledì.
Ciao Nino,
grazie
presto.
A voi, ciao Gigi, ciao Giulia e ciao a tutti gli amici, ciao ciao.
Alla prossima settimana. Le 15.30, noi andiamo in notiziario sportivo, poi torniamo qua, ovviamente abbiamo ancora tante cose da raccontarci.
Terzo tempo.
Le 15.36, eccoci in diretta, terzo tempo in versione black, non so se hai notato.
Sì, ho visto, è perché snellisce, l'ho chiesto io.
Siamo più snelli, ecco così. No, ragazzi, allora sì, ci state scrivendo in tantissimi che ci sono dei problemi dell'audio, vi chiediamo scusa ma stiamo avendo dei problemi con la linea internet, questo è il motivo del dell'audio che appunto sentite magari appunto a scatti, ok, quindi abbiate pazienza, guarda, abbiamo ben tre persone che stanno lavorando in questo momento per voi e per noi e quindi speriamo a breve di non aver più nessun problema. Ragazzi, ho appena letto che l'Inter non eserciterà il diritto di riscatto su Pinamonti come quarta punta, come lo vedete? Si è già parlato di Pinamonti,
Sì.
Si è parlato di Pinamonti all'inizio, diciamo, del post-lockdown, comunque quando si iniziava a parlare di un'idea di attacco del futuro, Pinamonti comunque rientrava anche tra, non so se era nel famoso pizzino, però comunque.
No, però Paratici, insomma, credo che si sia mosso su di lui, tra l'altro aveva fatto anche un gol alla Juve nella partita ultima a Genova.
Un gran gol aveva gran fatto, gol, tra l'altro,
esatto.
Sì.
E adesso vediamo, sicuramente, diciamo, la Juve, se vuol giocare sempre con il tridente, oltre a Suarez o chi sarà in centravanti, avrà bisogno di un altro per avere sempre almeno 5-6 attaccanti da mettere in rotazione con caratteristiche paragonabili. Ovvio che nessuno vuole paragonare Pinamonti a Suarez o a chi verrà nell'attacco della Juventus, però sicuramente avere un giovane per cui fare un tot di presenza nella Juventus da prestigio e quindi sta anche in panchina volentieri, tra virgolette, in certi momenti, e non ti costa un occhio della testa e quindi puoi dargli un ingaggio moderato rispetto a quelli degli altri attaccanti, sicuramente fa bene. Diciamo che se il ballottaggio fosse con Ken dalla sua, o Keane come si fa a chiamare adesso in Inghilterra.
Ah sì?
Sì, ha cambiato nome, quando è andato in Inghilterra mi chiamo Keane, my name is Keane. Dicevo che se fosse ballottaggio con Ken, lui dalla sua, il fatto che è cresciuto nella Juve e quindi libererebbe un ulteriore posto nella, diciamo, in qualunque lista possibile e immaginabile.
Alla fine è quello il problema, e continua tutto a girare attorno a...
Beh, l'esperienza dell'anno scorso credo che abbia insegnato che bisogna fare attenzione il più possibile. Vabbè, i dirigenti della Juve già lo sapevano, però a maggior ragione in situazioni di abbondanza o emergenza poi bisogna avere gli uomini giusti e quindi bisogna fare anche due conti, però Ken sicuramente avrà un ingaggio, immagino, superiore a quello di Pinamonti, quindi sono i pro e i contro in tutte e due le manovre, però credo che questo fondamentalmente sia il ballottaggio per il vice centravanti della
Intanto
Juventus.
Possiamo dire una cosa, facciamo arrivare quello titolare,
esatto, che è già un passo.
Poi pensiamo a quelli che dovrebbero essere magari dei possibili sostituti. Guarda, proprio di Pinamonti possiamo chiederlo al nostro prossimo ospite, perché è tifoso genuano anche, quindi lo conosce molto molto bene. Diamo il benvenuto a Radio Bianconera a Matteo Guelfi, chirurgo ortopedico. Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio anche a voi.
Ecco, perché chiamiamo un chirurgo ortopedico a Radio Bianconera?
Non per il mio crociato che risale ormai parlare. A 25 anni fa.
Perché anche mio papà si è fatto il crociato qualche anno fa, proprio perché di crociati e non di crociate si sta parlando in questi giorni, anche i live che vengono fatti da sotto Caio di Zaniolo o da Trigoia che sia sono tantissimi e continui, ma non per parlare in particolare di Zaniolo, ma per capire quali dinamiche ci siano attorno ad un nuovo infortunio come quello appunto che il giocatore della Roma ha subito pochi giorni fa in nazionale. Nel senso, prima Gigi diceva forse ha caricato talmente tanto di lavoro l'altro ginocchio che alla fine ha fatto crack quello anche.
Sì, ma in realtà sono il crociato, un infortunio veramente molto frequente, soprattutto nel calcio, ancora più che in altri sport. Io non credo che sia dovuto al fatto che ha caricato più il destro che il sinistro per proteggere il sinistro, ma sicuramente ci sono dei fattori che aumentano il rischio di queste lesioni in calciatori come Zaniolo, quindi calciatori molto giovani che hanno un infortunio grave come la rottura del crociato una prima volta. Infatti abbiamo visto che ci sono tantissimi studi anche di gruppi italiani che dimostrano come più il cacciatore è giovane quando si fa male una prima volta, maggiore il rischio di avere un nuovo infortunio.
Pensa, avrei detto il contrario.
No, invece pensa che recentemente è stato pubblicato, descritto come calciatori con età inferiore a 22 anni, uno su tre, fino a un calciatore su tre si rirompe dall'altro ginocchio in tempi abbastanza rapidi, quindi sono numeri abbastanza
preoccupanti,
impreoccupanti. Sì, assolutamente.
Quindi mettiamo Demiral in una teca.
Sì, infatti,
punto.
Non facciamo giocare Demiral.
Tra l'altro,
fino ai 23 anni, poi gioca tutte le partite.
Esatto, poi dopo. Tra l'altro, si è visto che la maggior parte di questi infortuni avviene proprio in questo periodo, durante settembre-ottobre, quindi dove probabilmente la preparazione ancora non è ottimale. Poi, vabbè, quest'anno è un anno particolare, che sono stati fermi, poi hanno ripreso e senza quasi mai più fermarsi. Però proprio in questo periodo qui, settembre-ottobre, è il periodo in cui si è più a rischio.
Hai visto? Non lo sapevamo. Mi ha fatto bene a chiamarlo.
E forse anche un discorso di tempi affrettati. Ci chiediamo questo da profani, nel senso che uno dice, vabbè, c'è chi ci mette un anno, chi ci mette 8 mesi, lui ce l'ha messi 6 a tornare a giocare, magari ha affrettato un po' e quindi il corpo ha degli scompensi. Non lo so, io vado così.
Ma sì, questo in realtà non l'abbiamo ancora ben capito neanche noi, nel senso che ci sono diverse scuole di pensiero, alcuni che fanno delle riabilitazioni più rapide, più veloci, e degli altri che invece comunque aspettano i 7-8 mesi. Zaniolo comunque era rientrato ormai da un paio di mesi.
Eh sì, perché aveva giocato più partite.
Sì, le ultime partite di campionato le ha giocate.
Ha fatto anche gol.
Infatti si parlava anche che potesse tornare per gli europei prima che li rimandassero, ma la cosa che comunque ci fa riflettere è che lui si è fatto male all'altro ginocchio, quindi non si è fatto male a quello stesso ginocchio, quindi i tempi in realtà di ripresa influiscono pochi. Quello che ci fa pensare è che sono tanti calciatori che si fanno male a entrambe le ginocchia, proprio perché ci sono dei fattori che li predispongono a questi tipi di lesioni. Sono dei fattori anatomici e proprio a dei movimenti legati al tipo di sport e a degli schemi motori propri di ciascun individuo e quindi anche di ciascun atleta, tanto che si arriva a parlare di atleti programmati per infortunarsi.
Mamma mia, pensa.
Proprio perché hanno questi modi di muoversi che li predispongono un po' più agli infortuni, e poi alcune caratteristiche anatomiche, calciatori magari abbastanza esili, però con delle muscolature degli arti inferiori molto molto
sode,
sviluppati.
Ma una curiosità, ma è sempre stato così, cioè che gli under 21, diciamo così, o 22, quant'è, si sono infortunati di più al crociato, oppure una cosa adesso generazionale? Perché magari anche il cambio delle preparazioni, delle partite, il fatto che si giochi sul sintetico da ragazzi, tante cose che rispetto al passato magari lo rendono più probabile, non lo so.
Assolutamente sì, hai ragione, è una cosa estremamente legata al calcio moderno. Questo in passato non succedeva, ma il calcio moderno sottopone a delle forze, a degli stress che a volte per le articolazioni sono fatali, proprio perché è un calcio molto più veloce, dove ci sono dei traumatismi molto più importanti. Ma per traumatismi intendo non falli tra un avversario e l'altro, ma proprio torsioni a livello di vincoli col terreno delle scarpe, di cambi di direzione molto più energici rispetto al calcio degli anni 90 o primi anni 2000, e quindi predispone di più agli infortuni. Pensate che adesso sono pochissimi i calciatori che si fanno male per un fallo, sono quasi
si fanno quasi tutti male da solo,
male da soli.
La gamba,
certo, si è fatto male da solo, non ha avuto un fallo.
No, è vero, è la cosa più assurda, infatti, è stata proprio quella. Senti, abbiamo letto proprio poco fa, anzi, che avrebbe scelto lo stesso Zaniolo di non operarsi più a Villa Stuart con il professor Mariani, che sappiamo aver toccato il ginocchio veramente quasi di tutti i top italiani e non, ma avrebbe scelto di andare ad operarsi in Austria, se non ho letto male.
E a Innsbruck.
A Innsbruck, esattamente.
Dove è andato Chiellini, per intendersi.
È andato lì a operarsi, può essere,
può darsi
comunque, ma questo per evitare di ripetere lo stesso iter dello scorso gennaio. Hai In che senso?
Ma guarda,
lui ha detto che non è per sfiducia, cioè ovviamente la prima cosa a cui pensi certo. È non sarà stato soddisfatto dell'operazione passata.
Certo.
Quindi magari cabala.
Proviamo a cambiare.
Non lo sapevo, l'ho letto, l'ho sentito adesso.
No, anche noi l'abbiamo letto adesso, quindi
mi sorprende un po' perché insomma, dispiace sempre quando un atleta va
all'estero, sì.
Italia, anche perché in Italia abbiamo un livello sulla cura di tutta l'ortopedia, ma anche la maggior parte del ginocchio, dove siamo veramente tra i paesi migliori in Europa. Quindi dispiace un po' quando succedono queste cose qua, però è anche vero che la salute è una questione personale, quindi è anche giusto che ognuno si faccia operare da chi più ha più fiducia, ecco.
Senti, un'altra cosa ti chiedo, poi magari lo lasciamo perché sappiamo essere il reparto, deve fare giusto due cosine, essendo un medico di turno. Ti chiedo ancora una cosa velocissima, appunto, due infortuni del genere, si è detto anche che lo stesso giocatore minimamente aveva pensato, soprattutto a caldo, quindi durante la serata di Amsterdam, di smettere, poi evidentemente cerchi di far sbollire o comunque di frenare un po' lo shock e di andare avanti. Ecco, avesse deciso di smettere, l'avresti vista come una cosa così, così strana, così assurda, o obiettivamente ci può stare, anche perché è talmente giovane che forse un minimo ti abbatti più che se avessi qualche anno di più?
Certo. Beh, allora, sicuramente a caldo si fa un sacco di pensieri. Io anche lavoro con atleti dello sci e ci capita spesso che l'atleta a caldo può avere diversi tipi di reazioni. Ma Zaniolo è molto molto giovane, sicuramente questo pensiero a caldo è anche influenzato dal fatto che i due infortuni siano stati così ravvicinati, no? Quando uno appena tornato rivede la luce, subito ricade nel baratro, posso capire. Però penso che in fondo anche lui sapesse già che doveva tornare, perché un atleta ragiona sempre così, appena si smaltisce un attimino la rabbia pensa subito al ritorno. E Zaniolo,
guarda che poi ti fanno anche una domanda da casa, professore, quindi aspetta, devo ancora farti una domanda prima di lasciare.
Se non hai nessuno lì, che proprio la gamba aperta, Zaniolo, magari non va
il
bene.
Il grosso vantaggio che ha Zaniolo è che per fortuna non è lo stesso ginocchio,
sì.
L'altro.
Ah, ok, e perché fosse comunque stato lo stesso ginocchio, allora dici.
Beh,
vabbè.
Sicuramente un reinfortunio dello stesso ginocchio è sicuramente più complicato e con dei tempi di recupero più lunghi. Invece questo comunque è un ginocchio al primo infortunio e sicuramente bisogna guarirà nel migliore dei modi, ma bisognerà vedere un po' anche da un punto di vista psicologico come poi reagisce, perché poi a volte il problema è anche un po' quello, no?
Ecco.
Bisogna vedere l'aspetto psicologico,
certo,
come
che è fondamentale soprattutto nei calciatori. E proprio per quanto riguarda i calciatori, Gianni ci chiede: non è che invece si giochi troppo senza avere i tempi di recupero per la dare i tempi di recupero alla muscolatura dei calciatori?
Ma sì, sicuramente il fatto che i ritmi siano così aumentati e al limite, sicuramente un po' di influenza ce la può avere. Va detto che questi non sono meccanismi, non sono lesioni muscolari, quindi dove magari è ancora di più dove sono ancora più influenzati dai ritmi di gioco, ma sono infortuni traumi distorsivi, quindi però i ritmi così esasperati possono sicuramente influire. Una volta
giocava molto meno,
c'erano meno infortuni e anche il fatto che si giocasse meno, certo. E magari non giocavano sempre gli stessi 14 o 15, magari giocavano c'era una rosa un po' più ampia.
Grazie mille Matteo Guelfi, grazie.
Grazie
voi, dottore.
Grazie
mille, e buon lavoro, prossima. grazie lavoro, dottor Matteo Guelfi, chirurgo ortopedico. Ci mandano un messaggio un po' così
inquietante.
Ragazzi, avete visto il profilo Instagram di Luis Suarez? Ha pubblicato una foto, Gigi.
Sì, sorridente, e dice: mentre escono le fake news, io
mi alleno.
In pratica, mi alleno e sorrido. E le fake news credo che siano relative a quello che si sta scrivendo in Spagna in questo momento, in particolare su Sport, che è un sito che segue in particolare Barcellona da molto vicino, che parla, dice testuale: Luis Suarez, Juve y Barça estarían de acuerdo por 3 + 13, questo è in italiano, milioni. Quindi
Ma come sei bravo in spagnolo? Gigino ti chiamo.
Gigino, quello era. Gigi Andrea non era male, però quella vita lì. Comunque.
Dovresti vivere in Brasile, però.
Sì, va bene, anche in Portogallo. Ma e quindi questo sarebbe. E credo che la fake news a cui si riferisce Suarez eventualmente possa essere questa, cioè che non c'è ancora questo accordo. Però,
ah, ok, tu sei positivo, quindi. Tu vediamo, non è che. Non vedi l'altra faccia, ovvero. Non è vero che mi muovo da qua, non credo.
Potrebbe essere quello, però allora perché sta facendo l'esame di italiano per il passaporto? Cioè, voglio dire, a quel punto aspetti. Tanto ha aspettato tutti questi anni in cui poteva farlo, non ci sarebbe fretta, insomma. Stiamo a vedere, poi chiederemo anche più tardi a Gianluca o Denino.
Ai nostri prossimi esperti, ospiti, esatto. Assolutamente. Dunque, e nel frattempo la Juventus, mentre noi parliamo, si è ritrovata, giusto? Perché finalmente dovrebbero tutti. Esserci quasi tutti, al di là di qualche infortunio ancora tra la rosa, diciamo che appunto sicuramente quello che abbiamo visto ieri in Portogallo, Svezia, lascia ben pensare, nel senso Ronaldo contro la Sampdoria ci sarà, e quindi la paura che in tanti avevano nei giorni passati, ovvero di dover vedere una squadra all'esordio senza centravanti, dovrebbe essersi così volatilizzata.
Sì, senza centravanti classico può darsi, senza attaccanti no, la Juve ce li ha. Poi tra l'altro Juve Sampdoria, Ronaldo l'ha decisa di recente con il gol dello scudetto, insomma l'ultimo, e quindi sicuramente, ma poi per tutta la squadra avere Cristiano Ronaldo che arriva con la sua carica dei 101 gol in nazionale sulle spalle sicuramente fa bene. E poi lui ha sempre delle motivazioni speciali, per cui anche se manca il centravanti, diciamo che tre punte a disposizione ce le ha. Adesso poi chiediamo magari a Simone che idea si è fatto, però tre attaccanti la Juve li può mettere in campo.
Simone di noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio ragazzi, un saluto.
Tre attaccanti li può mettere in campo?
Tutto
Pirlo, stavo per dire Sarri, devo ancora abituarmi a dire Pirlo.
Anche più di tre, poi bisognerà vedere gli equilibri che la squadra darà, no, a parte gli scherzi. È chiaro che se dovesse avere a disposizione tre punte di diamante come Suarez, Dybala e Cristiano Ronaldo, tenerne uno fuori diventa complicato. Già lo era lo scorso anno con Gonzalo Higuaín, con l'eventuale arrivo del pistolero sarebbe ancora più difficile tenere qualcuno in panchina e magari utilizzarlo a gara in corso. È una possibilità, io l'ho già detto nelle volte scorse in cui ci siamo sentiti, la vedo complicato onestamente far giocare tutti e tre gli attaccanti insieme. Però
cioè, insomma, ritorneremo a sentire, a parlare del famoso tridente da bar, quindi?
Oltre 5-2 di Conte ancora, andiamo sempre più indietro qua.
La vedo difficile metterli tutti e tre insieme e avere un sistema tattico che possa reggerli per quelle che sono le qualità, le caratteristiche dei giocatori. Poi, ripeto, Pirlo non sappiamo praticamente niente del suo modo di approcciare al calcio, quindi magari in realtà lui la soluzione la trova. Staremo a vedere, insomma partiremo già da domenica ad avere un po', no, qualche segnale.
È già vero, la partita col Novara.
Sì, e tra l'altro Ronaldo ha fatto dei bei complimenti a Kulusevski, sono stati avversari insomma ieri sera, e questo potrebbe voler dire che magari in un ipotetico attacco potrebbero giocare anche Kulusevski, Ronaldo e Dybala dal primo minuto, poi li mette in campo magari Kulusevski un po' più indietro, gli altri due più avanti nel 3-5-2, però mi sembra che insomma Kulusevski forse degli ultimi arrivati ne abbiamo parlato di meno perché molto ci siamo
focalizzati. Ma forse è quello che sta meglio?
Forse sta meglio, o comunque ha la prospettiva di poter giocare in più ruoli, no? Che dici?
Beh, il tridente con Kulusevski più altri due, poi uno Ronaldo, sicuramente già è altamente più probabile. Ti dirò, in questo momento lo vedo come il più papabile, il principale, l'idea base con cui partire. Ha parlato molto bene ieri Cristiano Ronaldo del giocatore svedese, e questo no, anche a simboleggiare che il talento lo ha visto non solo la Juve ormai 9 mesi fa quando l'ha acquistato, ma anche Cristiano Ronaldo vedendolo in campo ha capito che può insomma magari non parlare la sua stessa lingua, perché quella di Ronaldo probabilmente la
parlano in pochini, forse, pochini.
Esatto, forse uno ecco, parla la stessa lingua di Ronaldo, però avvicinarsi quello sì, e essere magari anche utile, perché Kulusevski gli assist li fa fare, a Cristiano Ronaldo diciamo che segnare non dispiace.
Assolutamente, e l'ha fatto vedere anche ieri in nazionale. Senti, invece è balzata adesso così agli onori un attimino della cronaca la Histories, che ha pubblicato sul suo profilo social Suarez, che tra l'altro appunto sta ottenendo qualche diciamo spiegazione o comunque traduzione diversa, nel senso che in tanti ora parlano dicono la traduzione che danno è: mentre vado via arrivano fake news. Ecco, tu come l'hai interpretata questa immagine?
Io l'ho interpretata con mentre escono, nel modo di dire, se si palesano notizie false, perché comunque nelle ultime ore sono circolati anche alcuni video degli allenamenti del Barcellona, dove lui appare, no, magari non proprio al 100% della forma, e quindi si è un po' chiacchierato riguardo anche
su questo dici tu, okay, quindi non mercato.
Io l'ho interpretato in questo
quindi
modo,
fa vedere che
perché deve sostituire Higuain, e quindi diciamo che si inizia già il
tormentone. Sta iniziando a mangiare asado.
io l'ho interpretato così, più che alle vicende di mercato, che insomma sono ormai abbastanza chiare sul fatto che lui sia lontano dal Barcellona e che la Juve sia la prima opzione, che si stia tutti ad attendere questo passaggio da extracomunitario a comunitario, che richiede del tempo, perché non c'è solo questo esame da fare, da svolgere, perché l'esame è una parte della pratica che poi andrà portata fino in fondo, e ci vorrà del tempo. Le sensazioni, e la Juve resta comunque positiva, perché l'all-in su Suarez l'ha fatto, l'ha scelto lui come prossimo numero 9, però insomma bisogna aver pazienza, perché ci vuole insomma qualche ora e qualche giorno da attendere.
Ecco, può darsi anche che la Juve cominci il campionato senza centravanti, questo va detto chiaramente, perché i tempi del passaporto non sono esattamente 2 giorni, possono essere 2 settimane. Se fossero 2 settimane, oggi siamo a 9, facciamo presto a fare i conti, andiamo già
oltre. Fa la quarantena in qualche modo.
Esatto, fa la quarantena senza passaporto. Ti chiedo invece, secondo te, su che tipo di ossatura lavorerà finalmente Pirlo, con tutti gli uomini a disposizione, in questi 9-10 giorni di allenamenti che avrà per la prima di campionato, le prime due diciamo di campionato, che poi saranno molto ravvicinate, quindi presumibilmente saranno un po' preparate assieme.
Sì, le prime, ci aggiungiamo anche la terza perché quest'anno sì, la sosta arriva dopo le prime tre, tra l'altro tre non semplicissime, perché tolto l'esordio con la Sampdoria, poi ci sono Roma e Napoli, insomma due sfide che mettono subito alla prova Andrea Pirlo, che tra l'altro fra oggi e domani ritrova tutti i nazionali, perché la prassi racconta che il giorno dopo la partita della nazionale i giocatori non sono obbligati a svolgere allenamenti in gruppo, ma se vogliono a presentarsi per qualche massaggio e terapia, come fatto ieri da Chiellini e Bonucci, quindi allenamento che ritroverà anche Rabiot, Kulusevski e Ronaldo.
E volevo chiederti di Rabiot proprio, lui non farà nessun tipo di quarantena, giusto? Nessun tipo di controllo aggiuntivo?
Seguirà il protocollo, sia due tamponi che, se daranno esito negativo, gli permetteranno di allenarsi.
Due tamponi in 48 ore, quant'era il tempo?
Sì, così. Mi sembra anche qualcosa in meno, 24, comunque
Scusate, lui Rabiot l'ha visto in questi ultimi giorni, può già sviluppare, possono già vedere... Non ho mai capito
io in questo non mi vado a infilare.
Studiamo il protocollo che c'è tanto.
Non l'ho mai capito questa cosa. No.
Ma io non ho neanche capito perché tengo tanto casino per le scuole, e poi gli ospedali si può andare tranquillamente. C'è anche. Vabbè, non importa. Queste sono
non apriamo argomenti monstre da cui non riusciremo sicuramente a uscire. Simo, vai, finisci che poi siamo in chiusura. Vai.
Sì, ossatura che credo possa andare, poi ripeto, lo valuteremo domenica alle 10:30 nell'amichevole che si svolgerà al Train Center contro il Novara. Si possa andare verso un 4-3-3, 4-3-1-2, insomma, poi la posizione dell'esterno, che potrà essere Kulusevski o eventualmente Douglas Costa, la valuterà gara in corso, però l'idea penso che possa essere questa.
Grazie mille Simone di noi, buon lavoro,
allora, ragazzi,
ciao.
Buon lavoro.
Ciao, a presto.
Le 16 in puntissimo, noi andiamo in super mega notiziario, ritorniamo più caldi e carichi che mai per la seconda ora di Terzo Tempo.
Terzo Tempo.
noi siamo tornati così in diretta. Stavamo chiacchierando. Esatto. Buon pomeriggio, ben ritrovati. 16 euro 6 dalla regia hanno fatto i furbetti e non ci hanno annunciato niente. Loro si bevevano il caffè e anche noi. Quindi, comunque, io lo finisco ora il caffè perché ce l'ho qua, se no poi fa schifo. E già non è un granché, diciamo la verità, questo caffè. Per cui. Abbiamo un sacco di cose da ascoltare, Gigi, prima
sì,
di tornare.
Anche la polizia di Ronaldo, stavo guardando che è molto simile, guarda.
L'ascoltiamo, facciamo così.
A quella che ha fatto nel derby.
Quella che è io ero qui a dire, guarda che tanto non lo segna, non lo segna, non lo segna, e invece l'ha segnato.
In questo momento in televisione sta
bellissima.
Facendo vedere il parallelismo del proprio identico.
Guarda Filippo, lo ascoltiamo, che dici? Un attimino che ci si... prepara, non è in italiano ovviamente il commento, ma no, perché è ancora più bello ascoltare solitamente i colleghi spagnoli, portoghesi o comunque quando appunto
anche negli stadi vuoti riescono ad essere
a enfatizzare l'evento e a farti venire i brividi. Nel frattempo leggiamo qualche messaggio perché ne sono arrivati parecchi. Dunque, buongiorno ragazzi, Stefano da Civitavecchia. La dichiarazione di cui parlavate di Zaniolo, della mamma, è vero, ha detto che ha deciso di operarsi in Austria per una questione psicologica, vedi che cabala, di Nicolò, per non rivivere la stessa fase post-operatoria nello stesso posto della volta precedente.
Sì, per iniziare una nuova storia e quindi sicuramente sì, ma poi c'è anche il discorso, mettiamocelo pure, della cabala, nel senso che i calciatori sono abbastanza attenti a questi aspetti, ma in generale insomma, se io ho fatto un'operazione da una parte e dopo sei mesi di nuovo in ospedale cerco di cambiare almeno aria, questo mi sembra pacifico insomma, e poi magari ci sono arrivati anche dei consigli per dire prova lì, che sono bravi, hanno operato me, magari Chiellini per dire gli avrà detto guarda che io lì mi sono trovato bene.
Senti un po' cosa ascoltiamo.
Vai.
In Solna. Batte Cristiano Ronaldo.
Un po' di sottofondo c'è. Di
Ed Cristiano. 35. In Solna.
Bellissimo.
Batte Cristiano
Ronaldo. Il gol. Di nuovo, lo riascoltiamo, mettiamocelo come suoneria, facciamo loop. Così in loop, in continuazione. Bellissimo il gol ovviamente segnato da Cristiano Ronaldo, non è il gol 101 ma il gol 100 quello, quindi forse ancora più bello, no? Così
quello che
ricordarsi
poi iconico, insomma, quando lo rivedere,
del
il primo,
centesimo
decimo,
gol
ventesimo.
Fatto con una punizione, cosa che non gli è riuscita tantissimo negli ultimi anni, segnare di punizione.
No, alla Juve diciamo una volta, credo, vera, col Toro, e poi
mai.
Una mezza punizione che poi gli ha tolto dalla linea Ramsey, credo, ma lì c'era stata la papera del portiere, e basta, però vabbè, importante che i numeri parlano per Cristiano Ronaldo e soprattutto il peso specifico dei gol, perché insomma gli europei vinti col Portogallo, il Portogallo che comunque è una nazionale di prima fascia grazie a lui fondamentalmente, senza nulla togliere a tutto il resto della squadra, i gol pesanti che fa in Champions League, perché nelle ultime sei partite che la Juve ha giocato eliminazione diretta ha fatto 7 gol, li ha fatti tutti lui, e quindi Giulia sta scomparendo,
è impazzita la sedia
e meno male che guarda non ce la può fare Giulia. Intanto leggiamo anche qualche...
no, ascoltiamo i vocali.
I vocali,
ascoltiamo...
va bene,
ok, okay. Ascoltiamoli Filippo, grazie. Vai.
Salvaci tu.
Ciao ragazzi, sono Torino, sempre qui.
Ciao
da
Rimini, ma sempre
al mare.
Considerazioni.
Se vive a Rimini.
Se arriva Suarez.
Dici.
Per me il centrocampo che abbiamo non supporta Dybala, Suarez e Ronaldo. E torniamo
è la grande incognita
dall'anno scorso. E quindi chi teniamo in panchina? Dybala, Suarez e quello che abbiamo preso dal Parma, gente che costa 40 milioni, le teniamo in panchina, oppure Suarez e Dybala 10 milioni all'anno che prendono, teniamo in panchina.
Perché Ronaldo neanche lo dice.
A me mi sembra una cosa un po' illogica, Una soluzione bisogna che la prendano.
Hai
Potrei
ragione.
Dire,
dai.
Perché non si prende un centravanti, non so, tipo Simeone del Cagliari, e si tiene che così può fare tranquillamente la panchina e giocare quando c'è bisogno. Ciao a tutti.
Gigi.
Io preferisco avere giocatori forti, quindi Suarez, se devo scegliere, se può venire, che arriva, visto
se
che è
voglia.
Stato lui a telefonare a Nedved, quindi credo che questa voglia ce l'abbia e abbia anche accettato una certa decurtazione sostanziosa dell'ingaggio, quindi ha grandi motivazioni. E un Suarez motivato io lo metterei sempre in campo, poi sta l'allenatore, trovare il modulo e il sistema di tenere in campo quei tre giocatori lì che a quel punto giocano le partite importanti, non è che debbano giocare sempre 50 partite all'anno, però se già fanno quelle importanti e all'inizio inizia a costruire la squadra per prevedere quel tipo di tridente, sei già avanti. Io credo che Pirlo su questo stia lavorando. Quando si parla di aggressività nel recupero della palla, eccetera, noi scherzando, insomma, diciamo il modulo 7x3
abbiamo detto ieri, sì,
che fa 21 come numero di Pirlo, ma soprattutto vuol dire che quegli altri 7 devono correre per questi 3, se lo devono mettere in testa tutti quanti. Certo.
E quello che vuole Pirlo, credo, l'ha detto da subito, si è presentato proprio dicendolo, esatto. Quindi credo che chiunque entri a che fare, o comunque chiunque entri appunto nel mondo Juventus, deve metterselo bene in testa quest'anno.
Sì, e soprattutto credo che il centrocampo, ovviamente se tu togli Khedira e Ramsey, che sono due giocatori che per motivi fisici non possono reggere certi ritmi sempre tutte le partite, però qualunque altra soluzione di centrocampo, a 4, a 5, insomma a seconda, a 3 del modulo, però hai giocatori di gamba come Bentancur, Arthur, Kulusevski, come Quadrado, se metti anche Alexandro esterno alto, Bernardeschi, tutta gente che corre, quindi questa cosa la puoi fare, ma soprattutto devi fare in modo che la squadra sia sempre corta, aggressiva, eccetera. Queste cose le deve fare l'allenatore in allenamento. Spero, che credo proprio da quello che ho capito, che il lavoro di Pirlo sarà questo, per potersi permettere un tridente, perché come giustamente ci ricorda
però
Gianni,
ha ragione comunque lui dicendo che a preoccupare maggiormente forse quest'anno davvero l'assetto del centrocampo.
Ah certo, ma è da anni questo, perché se non fai il grande
più degli anni passati forse.
Perché è passato un anno in più per certi giocatori, in particolare vabbè, abbiamo capito che Khedira ormai lo dobbiamo contare e non contare. Rabiot e Ramsey erano arrivati con grandi aspettative e Rabiot in parte, diciamo nella parte finale della stagione, ha ricambiato questa fiducia. Ramsey è decisamente meno per motivi fisici, e quindi il discorso è che se non fai grande investimento a centrocampo poi non puoi pretendere di fare miracoli. Però in una squadra, facciamo l'esempio dell'Atalanta, se vai a vedere le individualità dell'Atalanta non è che siano superiori a quelle della Juve, però a vedere Juve-Atalanta sembravano due dimensioni, l'ultima partita che hanno giocato, due dimensioni completamente diverse. L'Atalanta tutta di corsa, ad aggressiva a recuperare il pallone, col tridente in attacco tranquillamente sempre. E quindi se lo fa l'Atalanta con quei giocatori, lo può fare anche la Juve con questi, secondo me. Poi è chiaro che quando davanti hai Suarez, Dybala e Ronaldo, probabilmente invece che arrivare terzo in campionato arrivi prima e magari in Champions ti giochi le tue chance.
Ascoltiamo ancora qualcosa, Filippo? Vediamo. Ascoltiamo. Eccolo lì, arriva.
Ciao Giulietta.
Ciao Carmelo.
Giulietta. Oh Carmelo.
Allora Luigi, tu
c'è sempre il sottofondo della vocina, tra l'altro.
Di Andrea Agnelli, eccetera. Sì. Io ho ascoltato molto anche a Sky. Ma non è che sta cosa vale solo per noi. L'Inter ha preso Sanchez, Hakimi, Kolarov, sta per prendere Vidal. Ma la Juve dov'è? Cioè, non lo so, ogni volta passaporto, esame di italiano, ma qua siamo da appena 11 giorni, 11 dal campionato. E io ho l'impressione che, non lo so, o con Ronaldo abbiamo fatto un passo più lungo della gamba, o non so che succede.
Tutto va bene, siamo rovinati di nuovo. Forse se questo Juve, cosa ciao. Succede.
Vediamo, il mercato come sempre lo valutiamo alla fine, certo è che probabilmente se non ci fosse stata l'opportunità su Suarez, forse la Juve, il centrante, ce l'avrebbe già, credo di sì, almeno questo. E essendosi aperta questa porta all'improvviso, la Juve giustamente aspetta un po' per Suarez, perché ne vale la pena. E sul resto siamo sempre lì, la Juve ha da piazzare in esubero tanti giocatori che non riesce a vendere per ragioni di ingaggio, di motivazioni, eccetera eccetera, e quindi ha le mani legate sul resto del mercato. Quelli che sono arrivati al posto di qualcun altro, a parte McKennie, che è un po' una scommessa, quindi Arturo al posto di Pjanic, è andato via Matuidi, è arrivato Kulusevski, e quindi stiamo a vedere, insomma. Certo è che l'Inter sta costruendo, diciamo l'altro giorno con Paolo Pacchioni, una squadra che deve essere pronta subito per vincere e deve sopperire a un gap con la Juve che c'era stato ancora l'anno scorso. La Juve invece può permettersi di avere un'ossatura già consolidata e abituata a vincere, su cui inserire magari qualche giovane con la prospettiva di migliorare in futuro. Certo è che il reparto di centrocampo, torniamo a ripeterlo per l'ennesima volta, non ha investimenti significativi da tanto tempo, e questo alla lunga
sono finiti con la partenza di Vidal e Pogba. Lì diciamo che è iniziato un po'
l'epoca dei parametri zero, è andata bene con Khedira, per carità, con lo stesso Pirlo che era stato praticamente un parametro zero, però non sempre ti va bene, e quindi quando poi tu investi in attacco e in difesa, però a centrocampo gli investimenti non ci sono stati, e non è un caso se quel reparto è quello che lascia più perplessi ancora oggi a pochi giorni dall'inizio del campionato.
Ancora tanti messaggi da leggere. Come che ne andiamo in guerra come con Davids, ve ne accorgerete, ottimismo. Quindi diciamo che l'idea di McKennie, l'idea è quella. Speriamo. Che appunto possa essere stata una bella idea alla fine quella di investire su questo giovane. Poi, ma la Juve non deve ridurre gli ingaggi? L'acquisto di Suarez sono altri milioni buttati dalla finestra. La Champions si vince in ordine di importanza con un forte centrocampo, una forte difesa, e infine si pensa all'attacco. Il Paris Saint-Germain insegna, la Juve delle nelle due finali insegna. Io venderei anche Ronaldo. Ma tu non hai idea, Gigi, quanti continuavano a chiedere la cessione di Ronaldo fino a poche settimane fa?
Vabbè, ognuno ha le sue idee. Io
rabbrividivo solo al pensiero, però per carità, il mondo è bello perché
finché Ronaldo va, bisogna sfruttarlo il più possibile, devi metterlo in condizione di esprimere al meglio il suo calcio. E naturalmente Bayern Monaco non è che il centravanti ci gioco io, ci gioca Lewandowski, comunque non è esattamente l'ultimo arrivato, quindi l'attacco è importante, e nelle due finali perse dalla Juve si è visto proprio questo, cioè che la Juve non aveva gli attaccanti dello stesso livello di quelle degli
altri. E la Juve soprattutto non aveva ricambi, io non dimenticherò mai quando appunto
soprattutto Berlino,
diciamo. A Berlino era entrato a Cardiff, il Real Madrid aveva inserito Bale, noi avevamo inserito Sturaro, con tutto il bene che si può volere a Sturaro, diciamo che non è proprio la stessa identica cosa. Ascoltiamo ancora qualcosa? Filippo, abbiamo? Sì? Vai.
Vai, vai.
Buon pomeriggio Radio Bianconera, sono
Luca D'Aenna.
Intanto speriamo che arrivi questo benedetto centravanti titolare.
E poi
giro questa domanda.
Dai.
Piuttosto che Pinamonti, perché la Juve non fa ritornare a casa Favilli? Sarebbe anche giocare.
Per quanto ha giocato a Genoa, diciamo che potrebbe anche essere un'idea.
E nello stesso tempo potrebbe crescere nella squadra dove ha militato per tantissimi anni nel settore giovanile, e potrebbe prendere anche uno stipendio molto basso e potrebbe fare benissimo il centravanti boa di riserva. Che ne pensate? Ciao e forza Juve.
Sì, ma va bene, l'importante è che ci sia il centravanti titolare forte.
Poi qualcuno.
La riserva giovane si trova, voglio dire. Abbiamo detto Ken, abbiamo detto Pinamonti, diciamo Favilli, diciamo tutti quelli che volete, che vi vengano in mente di centravanti giovani e bravi che ci sono in giro. Sicuramente se la Juve chiama, loro corrono e si trova poi l'accordo. Però l'importante è avere il centravanti titolare in questo momento, perché aspettiamo l'evoluzione del caso Suarez, se no ci sono altri nomi in rampa di lancio. Non credo più Dzeko, che ce lo dobbiamo un po' togliere dalla mente. Idea Morata, teniamola lì, non si sa
mai. Anche perché ieri ci hanno scritto da Tenerife un nostro ascoltatore affezionato dicendoci che appunto un noto programma spagnolo appunto di calcio parlava appunto di un accordo praticamente trovato tra la Juventus e l'Atletico, o comunque tra la Juventus e Morata, che vuole tornare in Italia, per cui l'ipotesi Juventus ovviamente sappiamo essergli sempre rimasta nel cuore, non ha mai negato la possibilità e la voglia magari anche di tornare appunto a Torino prima o poi, complice sicuramente anche la moglie che è italiana e che
poi lui si è trovato
potrebbe
bene,
voler tornare in Italia, e soprattutto appunto
abbiamo dei bei ricordi a Torino, tra il Real Madrid, gli occhiali a San Siro, insomma gli occhiali da sole dopo l'esultanza, insomma, quindi credo sarebbe ben accetto, però parliamo di un'altra categoria per essere sinceri rispetto a Suarez, cioè Morata va bene, bel centravanti,
ma anche quello lo tieni come riserva?
Diciamo
viene a fare la riserva Morata di nuovo?
Dico che se proprio Suarez all'ultimo salta, se hai già un accordo con Morata almeno cadi in piedi, perché sennò rischi veramente di trovarti col cerino in mano a pochi giorni dalla chiusura del mercato, quindi io non credo che Paratici ci voglia correre questo rischio e possa correrlo, sapendo che il fratello di Higuain, Nicolas, sta trattando in questi giorni la rescissione del contratto, e quindi la Juve veramente in questo momento in organico è passata da un centravanti a zero, questa è la triste realtà. Bisogna fare in modo che da uno si passi a due e quindi servono due arrivi, possibilmente prima dell'inizio del campionato almeno uno.
Poi, ma scusate ragazzi, il Liverpool, a Salah, Firmino, Maine, Manchester City, Aguero, Jesus, Sterling, PSG, Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi, e noi non possiamo fare un tridente con CR7 Dybala? Suarez, immagino.
Sì, no, io sono d'accordo. Le grandi squadre europee giocano tutte in attacco. Non solo, se guardate i terzini di quelle squadre, insomma, sono tutti terzini offensivi, quindi giocano proprio in maniera offensiva. Quello che conta è il modo di giocare, non tanto gli uomini che sono in campo, perché poi se tu metti quei tre e chiedi a due di tornare indietro in difesa, diciamo che serve a poco metterli in campo. E quindi io credo che tutti hanno parlato della lezione del Bayern, ma penso che la Juve abbia ben in testa quest'anno la lezione di Gasperini, dell'Atalanta, Gasperini per restare sempre qua nei dintorni, insomma, Grugliasco, Torino, eccetera. E quindi sicuramente quella è la strada da seguire per costruire. D'altra parte, se l'Atalanta è l'unica a essere arrivata nella Final Eight di Champions League del calcio italiano, va riconosciuto che c'è una squadra che ha fatto meglio della Juve in Europa quest'anno, che ha fatto questo partendo da un organico decisamente inferiore, l'ha fatto con un modo di stare in campo diverso da quello della Juve. Quindi quella è la strada da seguire.
Ragazzi, continuate a scriverci che l'audio appunto non si sente bene, ci dispiace, ma non abbiamo veramente modo di capire esattamente come fare, quindi stiamo cercando di aggiustare il tutto, abbiate pazienza e cercate appunto magari di ascoltarci come potete. Ci scusiamo tantissimo, anche se ci dicono dalla regia che l'audio in questo momento sta andando bene, quindi magari spegnete l'applicazione, chiudetela e riavviatela, quindi magari le cose possono cambiare. Abbiamo ancora qualcosa da ascoltare, Filippo? Vai!
Ciao ragazzi, Gabriele di Roma.
Ciao Gabriele.
Non lo so, a me sta storia mi sta cominciando un po' troppo a stufare. Io fossi la Juve andrei diretto su Cavani, gli darei quello che vuole, 10, 12, quello che sia, non paghi niente, te lo prendi gratis e c'è la punta subito. Suarez, il Barcellona, libera, no, dobbiamo dargli il conguaglio noi, poi dopo deve fare l'esame, però è una capra e non ci riesce, e poi dopo Suarez scrive tutte fake news. Ragazzi, tra 7 giorni comincia il campionato, tutti questi giochetti sinceramente a me mi dà fastidio che una società come la Juventus sia sotto scacco prima di De Laurentiis, poi di Dzeko, mo di Suarez, sinceramente
sì, è vero,
la vedo una cosa un po' da pivelli.
Questo pensiero anche a me non un pochettino mi struzzica nella testa, nel senso che è vero, negli ultimi anni in particolare è sempre sembrata la Juventus la debole della situazione, doveva aspettare i comodi o comunque le decisioni di un'altra squadra.
Sì, o di altri giocatori, o di alcuni giocatori. Diciamo, la vicenda Higuain è 2 anni che è lì sul piatto, quindi la Juve sta da 2 anni almeno che deve prendere un altro centravanti di livello. Ci saranno sicuramente problemi economici, saranno ovviamente le tattiche di mercato delle altre società, ma questo vale un po' per tutte le squadre del campionato italiano e in generale dei grandi d'Europa. Quindi diciamo che forse un pochino poteva arrivare un pochino più preparata la Juve a questo momento per non arrivare a 10 giorni dall'inizio del campionato senza centravanti, questo va detto. E poi dopodiché,
Covid o non Covid, sarebbe capitato molto probabilmente lo stesso?
Con Higuain stiamo parlando di una cosa veramente che era da programmare da tempo, e quindi avere un canale aperto con qualcuno da portare subito appena apriva il mercato sarebbe stata la pista auspicabile. Probabilmente, ripeto, questa opportunità di Suarez all'ultimo momento ha un po' sparigliato le carte, perché nessuno si aspettava che potesse arrivare Suarez, e quindi può darsi che sia legato a questo. Però diciamo che in effetti qui un piccolo punto interrogativo che speriamo non diventi grande, ce lo mettiamo. Ripeto, il mercato finisce il 5 ottobre, quest'anno saranno già giocate 3 partite di campionato, e quindi bisogna mettersi il cuore in pace che le cose possono cambiare anche a campionato iniziato.
Luca ci scrive: sono un po' preoccupato, se paragoniamo il centrocampo dell'Inter con quello nostro al momento siamo un po' in alto mare, pensare che devono vendere anche Eriksen, evidentemente qualcosa non sta proprio funzionando.
Dice centrocampo, lo so, l'Inter sta facendo una squadra diciamo misura di Conte, con giocatori esperti pronti subito, addirittura si è preso anche Vidal che è il suo guerriero, quindi sicuramente l'Inter farà meglio probabilmente di quest'anno, ed è già arrivata diciamo a un punto dove la Juve in realtà diciamo a 3 giornate dalla fine era comunque ancora in corsa per lo scudetto, e quindi sicuramente c'è da tenere d'occhio l'Inter, ma soprattutto la Juve deve dimostrare di avere un progetto ben chiaro in testa, perché quello che manca un po' mi pare sia questo,
sia quello, cioè il fatto di non aver ancora neanche visto la squadra in campo che appunto sceglierà Andrea Pirlo lascia tutto questo molto misterioso, c'è un velo di mistero,
esatto.
Così che si è appollaiato sopra la Juventus sia per quanto riguarda il fattore campo che è il fattore mercato, quindi non siamo abituati forse a non saper di cosa parlare anche molto spesso,
sì,
perché
oppure,
siamo tutto sempre molto sul vago.
È già un paio d'anni che tu pensi, il centrocampo titolare della Juve qual è? Boh. Cioè, ma veramente, ma già dall'ultimo anno di Allegri avevi questi dubbi nella testa, e oggi non lo sappiamo, anche perché la Juve non ha ancora giocato e Pirlo è il primo anno da allenatore, quindi è difficile fare anche chiaroveggenti. Però in generale, guardando l'organico, non ti fai un'idea ben precisa di quale possa essere il centrocampo e quindi il modulo titolare della Juve.
È il 7x3.
È il 7x3, noi 7x3. Lo mettiamo, siamo vaghi.
Noi rimaniamo,
rimaniamo così. Che segnano, va bene così, basta che corrano.
Noi siamo d'accordo. Il Paris Saint-Germain è l'attacco più forte del mondo e... aspetta, e vi imbestialite perché forse gli è partito il T9, sì. Perché non vince la... comunque appunto, non capite perché non vince la Champions. Il vecchio detto recita, la difesa fa vincere i campionati, l'attacco fa vendere i biglietti.
Sì, sì, ma siamo d'accordo su questo, che centrocampo e attacco, cioè centrocampo e difesa sono la base su cui deve avere poi l'attaccante, diciamo, che ti fa la differenza. Però se non hai la base è inutile metterci 50 attaccanti che non ti servono. Diciamo che... poi la Champions hanno vinto un po' anche squadre strane, tipo il Chelsea di Di Matteo, voglio dire, noi facciamo questo mito della Champions perché la Juve ha 25 anni che non la vince, quindi abbiamo questo pensiero fisso. Però nella costruzione di una squadra è chiaro che prima metti le basi, poi metti le ciliegine. Il problema, ripeto, secondo me della Juve in questo momento è il centrocampo, non è né l'attacco né la difesa, e continua a esserlo a mercato ancora aperto. In più si sta aggiungendo il punto di trequartismo in attacco, insomma, se non si risolvono un po' in fretta, anche Pirlo i miracoli non è che li possa fare.
No, e infatti poi magari finalmente appunto qualcosa la capiremo più domenica in occasione della partita
con
delle
il Novara alle 10:30. Sveglia domenica mattina, c'è anche in TV da guardare, eccetera.
E intanto sono arrivate anche delle notizie dall'UEFA, parliamo di Champions League, perché sono state delineate le date per i campionati che appunto stanno per cominciare. La UEFA ha ufficializzato la data del sorteggio dei nuovi gironi di Champions League, perché solitamente noi a quest'ora sappiamo già certo, quali saranno appunto le avversarie della Juventus, perché solitamente verso la fine di agosto si svolge a Monte Carlo il sorteggio. Questa volta verranno fatti a Nyon, la sede dell'UEFA, a Nyon, quindi la cerimonia per il sorteggio dei gironi è prevista per il prossimo 1 ottobre, quindi a stagione già ampiamente incominciata. Ecco tutte le date. Dunque, la prima giornata si svolgerà tra il 20 e il 21 ottobre, la seconda tra il 27 ed il 28, la terza giornata i primi di novembre tra il 3 e il 4, la quarta giornata il 24 e 25 novembre, la quinta il 1 e il 2 di dicembre, la sesta giornata 8 dicembre e 9 dicembre, quindi non c'è verso, comunque ogni 8 dicembre qualcosa deve capitare, la Immacolata si passa a lavorare. E poi la fase eliminazione diretta sarà ovviamente tra febbraio a febbraio, i quarti ai primi di aprile, le semifinali fino aprile, se tutto va bene dovremmo giocare la finale, nel senso si dovrebbe giocare la finale il 29 di maggio 2021, nuovamente a Istanbul, giusto? Rimane Istanbul come
non
sede
lo so
finale?
Com'è, però 29 maggio suona male per i tifosi della Juve, quindi speriamo, insomma, che...
Ma non si sa, ma magari...
Che diventi un 29 maggio invece bellissimo da opporre allo strazio,
magari
che ci viene in mente tutte le volte.
Magari rigiocheremo ad agosto, chi lo sa, vedremo.
Ma sì,
che
ma
cosa...
poi bisogna vedere anche se ci sarà pubblico, se non ci sarà, insomma, questa cosa del pubblico inizia a pesare, oltre che economicamente, proprio anche
nell'immaginario e nella vita normale dei nostri tifosi ascoltatori. Le 16:30, ultimo blocco pronto a cominciare, ora notiziario sportivo e poi torniamo.
Terzo tempo.
Le 16:36, ultima parte di terzo tempo di questo mercoledì faticosissimo, ma nonostante
ce la faremo.
Ci abbiamo fatta più che altro a portare comunque a casa 2 ore di puntata. Continuate a scriverci appunto dei problemi di ricezione, speriamo domani di non averne più, anche perché una volta va bene, due te la passiamo, la terza ti seghiamo le gambe, no scherzo, quindi... Comunque stiamo cercando di capire appunto qual è il problema e non vi preoccupate, abbiate pazienza e speriamo appunto che il tutto si possa riaggiustare a breve. Ragazzi, che significa le parole di Suare appunto in giro fake news? Io sorriso, si allontana dalla Juventus. Roberto da Piazza Armerina, tra l'altro ho letto questo messaggio perché Piazza Armerina mi ricorda proprio una puntata in cui eravamo io e te,
in cui lui ci scrive.
Ci siamo chiesti Piazza Armerina, dove fosse a Roma? Allora, no, è un comune della Calabria, no, della Sicilia.
Aspetta che
della
non voglio Sicilia. Farti pure stavolta.
Sicilia, vero?
Sì, siciliano, Sicilia. 21.547 abitanti, ma credo che, se non sbaglio, abbia anche qualche patrimonio dell'UNESCO da quelle parti, perché poi mi ero informato per cercare di rimediare alla figura, e vabbè, comunque, detto ciò, sì, vedi, la Villa Romana del Casale. No, dicevo che sicuramente ci sono diverse interpretazioni su questo messaggio online di Suarez. La più quotata che vediamo in giro è che in realtà la fake news non sarebbe il fatto che lui sta trattando con la Juventus o addirittura, secondo quotidiani spagnoli, abbia già trovato un accordo, ma che si è ingrassato oppure che fosse stato messo nell'angolo dal Barcellona e quindi che si stesse allenando da parte con Vidal come reietto e abbandonato. Invece si è fatto vedere
passava
sorridente.
Passava una giornata a giocare a carte a uno.
Esatto. Sì, esatto. Ecco. E invece si è fatto vedere sorridente in mezzo ai compagni per questo. Per adesso teniamo per buona
questa spiegazione,
dai. Poi aspettiamo l'esame di italiano e poi lo aspettiamo qua a Torino, insomma.
Ciao, sono Dimitri. Ho letto poco fa di Alaba che non rientra più nei piani del Bayern e va in scadenza fine stagione. Addirittura chiede la cessione ora per non andare via a zero l'anno prossimo. Vi risulta? Ora ci
informeremo.
Forse era Alba, non Alaba.
No, Alaba.
Alaba, scusami.
David Alaba.
Non lo conosco, abbiate pazienza.
Sarebbe un bel rinforzo questo, un difensore, ma comunque importante, esterno.
Un esterno. Al di là di tutto, comunque, a livello di esterni, la Juventus non ha ancora fatto nulla e mi chiedo come possa non voler, appunto, interessarsi a qualche giocatore, anche perché l'idea e comunque la necessità c'è, e come di aver qualcuno per non, appunto, tornare ad avere anche qui gli stessi problemi dell'anno scorso con chi infortunato di qua, chi infortunato di là e doverti ridurre.
Poi lui sarebbe proprio di fascia sinistra dove l'anno scorso giocava Matuidi, quindi è vero che è tornato Luca Pellegrini, però qua stiamo parlando di un'altra categoria.
Pellegrini, l'idea era quello di darlo via, quindi
io penso
poi
che
non lo
sia
so.
Non si può paragonare la carriera di
anche
Alaba,
se è di lui proprio che ha parlato bene Andrea Pirlo in queste settimane, quindi magari ha visto qualcosa di lui, in lui di positivo, e effettivamente la possibilità rimanga a Torino questa stagione c'è. Io ho ancora quel Gosens nella testa che tanto mi piacerebbe vedere a Torino, ma
sicuramente bisogna vedere lì.
I rapporti ci sono
ci
con l'Atalanta, e anche
no.
Buoni.
Il problema è
vabbè,
che gli ha gelato Romero, magari con un altro aiutino può darsi che ti facciano arrivare un esterno, però sicuramente Alaba rispetto a Gosens è ancora un passo sopra, stiamo parlando di un grande giocatore che ha giocato per grandi obiettivi, quindi quello sarebbe. E poi un nome che ogni tanto è venuto fuori negli anni, quindi evidentemente la Juve più volte ci ha fatto un pensierino, poi bisogna naturalmente scontrarsi con la volontà dei giocatori e della società. In questo caso, se veramente il Bayern Monaco ha deciso di disfarsene, ha 28 anni, quindi non è neanche particolarmente avanti con l'età, e quindi sarebbe un ottimo investimento.
Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, Marco Marchionni. Buon pomeriggio, benvenuto, ben ritrovato su Radio Bianconera.
Buon pomeriggio a voi.
Eccoci, ovviamente stavamo parlando di mercato perché è sicuramente l'argomento principe di queste giornate, di queste settimane, non soltanto in casa Juventus. Ci chiedevamo come fosse possibile che la Juventus non voglia guardare, o comunque non voglia guardare altrove per cercare di inserire nella sua rosa qualche nuovo terzino, visti anche i problemi dell'anno scorso. Credi che tutto derivi dall'incertezza ancora che si ha attorno al modulo anche scelto da Andrea Pirlo per la prossima stagione? Tu come credi giocherà?
No, ma credo che stanno aspettando anche le indicazioni di Andrea, perché comunque fare un intervento sul mercato, tanto per farlo, a una squadra come la Juve non serve. Quindi secondo me stanno valutando qual è la scelta migliore per far sì che possa sposarci, appunto, con l'idea di gioco che è Andrea.
Mm-hmm.
Senti, ti chiedo, secondo te uno dei temi ricorrenti è se la Juve abbia il centrocampo in grado di gestire un tridente, di supportare un tridente come quello che sembra che stia nascendo, cioè Dybala, Ronaldo, Suarez o chi sarà centravanti. Tu di che idea sei?
Ma sono l'idea che quando hai grandi campioni, se si sacrificano per la squadra, credo che qualsiasi giocatore possa giocare in quel tridente. È normale che poi i tre centrocampisti devono essere bravi a fare sia la fase offensiva che la fase difensiva, però se molto dipenderà da quei tre davanti. Se quei tre davanti riescono a mettersi in testa che devono aiutare comunque la squadra, i problemi non ce ne sono. Io ricordo il Milan di Ancelotti, quando giocarono Rui Costa, Kakà, giocavano tutti Seedorf, tutta gente che pensavano che incorresse, invece si sono messi tutti a disposizione la squadra e il Milan andava. Quindi secondo me la Juve, se entra in quell'ottica, non ci saranno problemi.
Senti, secondo te anche Andrea Pirlo arriverà un giorno a dire che la Juventus è inallenabile, così come ha detto poco fa sembrerebbe aver detto Maurizio Sarri? Cioè, secondo te l'ha detto perché è una squadra che è già talmente carica di personalità che non ha bisogno di avere delle direttive particolari, o perché è troppo difficile appunto inserire nuove idee?
Che a lui di allenare, probabilmente.
Ma secondo me no, non è da dire, perché secondo me deve essere soltanto uno stimolo, e la personalità ce l'hanno i giocatori, ma ce la deve anche avere l'allenatore. Quindi
sono d'accordo.
Credo che la parte più importante è il legame che si crea tra il giocatore e allenatore,
che abbiamo capito non esserci stato tra Juventus e Sarri, purtroppo.
Vabbè, perché magari stiamo vedendo i risultati, però ripeto, a volte è meglio non parlare, ma far sì che i giocatori ti seguono e ti sostengono anche nei momenti bui, perché in una squadra come la Juve è difficile giocare, perché già quando perdi due partite sembra tutto un dramma. Però quando hai un gruppo peso tra lo staff, la società e i giocatori, anche quei momenti bui passano e si dimenticano. Quindi secondo me la parte più importante è creare la coesione, e Andrea, conoscendo quasi tutti, non avrà di questo problema.
Senti, che tipo di atteggiamento tattico ti aspetti? Cioè, il ritorno alla possibile difesa a 3, oppure secondo te, almeno all'inizio, visto che ha avuto poco tempo per lavorare,
o il 7-3, come abbiamo detto noi,
cioè il 7 che corrono e 3 che segnano?
Ma più che altro credo che l'idea del gioco d'Andrea, lui già sa quello che deve fare, nel senso che quindi poi dipenderà anche dai giocatori, perché poi alla fine il modulo lo fanno i giocatori. Quindi credo che quando si ha le idee chiare, non contano i moduli, ma conta poi i giocatori che fanno il modulo.
Assolutamente. Senti, tu adesso sei il vice, giusto, nella Carrarese, quindi comunque hai intrapreso anche tu la carriera da allenatore. Ecco, ti avessero detto, cioè mettiti nei panni di Andrea Pirlo, ti avessero detto che il tuo primo impegno sarebbe stato sulla panchina della Juventus, come avresti reagito? Con terrore o con carica? Puoi anche dire terrore,
no,
perché io avrei avuto terrore.
Credo che carica, perché alla fine Andrea conosce l'ambiente, conosce, appunto, come ho detto prima, tanti giocatori, sa cosa serve alla Juve, perché quando ci sei da fuori magari è molto più difficile, però quando sei dentro è più facile capire il mondo Juve. Mm-hmm. Lui c'è stato, ha vinto, sa di cosa ha bisogno, è stato un campione, secondo me lo sarà anche da allenatore, perché quando poi sei un grande campione e lo dimostri nel campo, poi quando sei nel campo ti vengono tutte quelle idee che ti servono per farci di giocare nel modo in cui vuoi.
Senti, ma lì a Carrara che si dice dei Carrarini, Buffon, Bernardeschi?
No, tutti adesso lì, no? Quest'anno poi non ci sono più a Carrara, perché ho deciso anche di fare il corso UEFA Pro, quindi
notizia, va bene.
Sì, perché poi è un percorso che mi sta piacendo, che ho iniziato.
Quindi vuoi fare l'allenatore serio anche tu, vuoi prendere il patentino?
Sì, è un percorso che mi è piaciuto, che mi sta piacendo, quindi spero che poi, se un giorno andrà come deve andare.
Quindi sei a Coverciano adesso, perché il corso è in atto, credo, no?
No, inizia il 28 settembre.
Ah no, ora c'è quello prima, forse, ancora. Sì, poi inizierà. Che tra l'altro è quello che riguarda anche Andrea Pirlo, perché deve discuterla la tesi ancora, giusto?
Sì.
Quindi sarà il compagno di corso.
Però no, a Ferrara si parla bene di Gigi, di Federico, perché comunque sono di Carrara e la gente ne parla soltanto che bene.
Ti volevo fare l'in bocca al lupo per l'amichevole di domani col Genoa, ma vabbè, evidentemente
bene,
la facciamo lo stesso.
Gliela facciamo così, per interposta persona.
Grazie mille Marco Marchionni, buon lavoro, allora, in bocca al lupo.
Ciao.
Grazie, grazie mille. Vedi cosa si scopre.
Marchioni, rimasta... 63 presenze nella Juve, non mi ricordavo che avesse giocato così
no,
tanto.
No, ha giocato tanto, anzi, lui è arrivato da Parma, se non sbaglio.
Sì,
Parma, ha fatto Parma.
Tornato al Parma a un certo punto.
Giocava con Gilardino o no? Sì, giocava forse ha giocato anche con Gilardino, comunque.
Esterno, veloce, piccolino.
E quindi abbiamo scoperto che forse ci dovrà sentare qualche giorno Andrea Pirlo più
intorno
avanti.
Intorno al 28 settembre.
Intorno al 28 settembre ci saranno gli esami. Ci saranno gli esami da sostenere, appunto. Effettivamente fa strano pensare che debbano portare una tesi anche loro, però comunque è corretto perché
è giusto, se
non
una
si
procedura,
smette.
Anche perché bisogna dare, insomma, è un mestiere, quindi è giusto che ci siano tutte le parti teoriche prima, poi pian piano la pratica. In questo caso credo che valga molto più della grammatica, come si dice, però Pirlo è già avanti.
Assolutamente. All'ascoltatore che parlava di Kolarov, Vidal, eccetera, eccetera, mamma mia, che paura con tutti questi giovani, possono aprire un ciclo a Milano. Luca da Genova.
Non è aprire ciclo, il problema è avere una squadra che faccia un punto in più dell'Inter come l'anno scorso.
Assolutamente. Poi, dunque, perché non fate un sondaggio? Il tifoso Juve, chi preferirebbe? Chi preferisce tra Ronaldo e Haaland?
Io li metterei assieme, guarda cosa ti dico, però
paura.
Vabbè, aspetti, ragazzi, però me ne stiamo discutendo veramente Cristiano Ronaldo.
No, ma tu dovevi esserci in quella puntata con Marco un mercoledì, perché mercoledì evidentemente
è così, mercoledì, fa girare
le eliche dei nostri ascoltatori.
Poi dopo la doppietta adesso, cioè, sarebbe il momento di incensarlo. Adesso noi non esageriamo, perché tanto i record di Ronaldo dobbiamo sempre aggiornarli, però stiamo parlando di una macchina da gol, ragazzi, è quello che ti garantisce quest'anno quanti? 37 gol ha fatto con la maglia della Juve in un anno così complicato, tra cui quelli che hanno portato la Juve allo scudetto, che è l'unico obiettivo raggiunto in questa stagione. E quindi non capisco io sinceramente, siccome i soldi non ce li metto io per pagare Ronaldo, non capisco quale sia il problema di avere Ronaldo in squadra, ma sarà un limite mio, diciamo.
Diamo il benvenuto ora al nostro ultimo ospite della giornata, Gianluca Audenino, buon pomeriggio, La Stampa.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, senti, dunque, ora è sorto il dubbio Suarez sì, Suarez no, per colpa di Instagram. Questi social, ragazzi, sono la fine e
del giornalismo
forse anche. Ecco, ci chiedono in tanti come dobbiamo interpretare quella foto, la scelta, anche perché comunque non è lo proprio Suarez che direttamente segue il suo profilo social, ovviamente.
Vabbè, immagino che gliel'abbia detto.
No, però comunque, vuol dire, quindi è una cosa pensata, ecco, tu che interpretazione hai dato?
Mentre escono fake news io sorrido, questa è la spiegazione.
Questo è un bel enigma, anche perché un minimo di riferimento a una fake news ci vorrebbe. Uno, perché ci sono tante news. Due, perché ci sono anche tante fake news, quindi giustamente è giusto far capire quale può essere il bersaglio, a maggior ragione visto che parliamo del pistolero, quindi la mira mi sembra un po' così, allora, approssimativa oppure molto enigmatica. Però al netto di questo, secondo me, al netto degli indizi social che uno può più o meno seminare, vale quello che sta succedendo sul mercato, cioè di questo accordo che comunque c'è tra Suarez e la Juventus, di questo lavoro per trovare una soluzione rapida a livello sia burocratico e sia anche di buona uscita da parte del Barcellona o di indennizzo da parte di Juventus nei confronti del Barcellona, quindi si sta trattando su quel fronte proprio perché comunque Suarez è diventato il principale obiettivo dell'attacco bianconero. Però è giusto ricordare che la Juventus non ha mollato le altre piste, anzi, visto che il mercato sa essere sempre imprevedibile, bisogna sempre essere pronti a qualunque soluzione, situazione, quindi ecco perché non sono affatto tramontati i nomi che portano a Dzeko e anche allo stesso Morata, quindi è tutto un incastro e bisogna aver pazienza, aspettare che le cose vadano al loro posto.
Intanto ci segnano due gol di Favilli in Genoa Carpi, non li riportiamo perché c'è chi vorrebbe Favilli
come
vice centravanti. Intanto noi mettiamo il titolare, però, per adesso, che dici Gianluca? ti chiedo se può essere andata più o meno così, cioè Sarri aveva indicato Milik, poi è arrivato Pirlo e ha detto no, meglio Dzeko, poi Suarez ha telefonato a Nedved, il quale ha detto guarda,
senti,
Andrea,
io vengo volentieri,
se vuoi c'è Suarez, e quindi adesso si è fermato un po' tutto in attesa di Suarez. Potrebbe essere questa la dinamica concreta che si
Io non mi stupirei che fosse andata proprio così, al netto, come dire, di romanzi o meno, che nel calciomercato poi si prestano queste telenovele, no, che piacciono molto anche ai lettori o agli ascoltatori. Però effettivamente spesso si parla di cogliere delle opportunità. Ecco, io credo che qualche mese fa nessuno avrebbe pensato di vedere Suarez sul mercato, addirittura fatto fuori dal Barcellona. E quindi sicuramente questo è un discorso che la Juventus fa bene a seguire, fa bene ad approfondire, perché parliamo un signor centravanti. Poi ci possono essere dubbi legati all'età, alle condizioni fisiche, che sono tutte cose lecite, ci mancherebbe, ma la Juventus va fino in fondo ad appurare se ci sono dei problemi oppure no, e quindi sostanzialmente parliamo di un signor centravanti. Milik però, è vero, è giusto ricordarlo, la Juventus aveva un accordo, ha un accordo, infatti uno dei problemi è nato anche dal fatto che la Juventus ha detto a Milik piuttosto resta ancora lì un anno, ti prendiamo parametro zero, dandoti ovviamente poi più soldi sul contratto, e questo ha fatto molto arrabbiare il Napoli, quindi è
strano,
un
sono sempre parti. Così tranquilli, sì, e rapporti, zero fumantini, esatto. Quindi
ottimi
rapporti sono sì, sì. Ottimi tra l'altro, quindi figurati, soprattutto in sede Lega. Senti, invece, parlando anche, tornando un po' alle parole di ieri di Andrea Agnelli, quelle durante appunto la riunione ECA, parole appunto sicuramente realistiche, al di là di tutto, pessimistiche, ma che comunque fanno anche riflettere.
Sì, è anche un avviso, sicuramente un modo, diciamo, perché affinché parliamo dell'Assemblea Generale dei Club Europei, che giustamente parlano a UEFA e FIFA per dire: signori, guardate che la crisi legata al virus la stiamo pagando praticamente noi. Ci sta, perché comunque le entrate di un club sono legate ai botteghini dello stadio principalmente e ai diritti TV. Se i diritti TV vengono contrattati a ribasso, perché comunque le TV chiedono degli sconti perché sono state trasmesse meno partite o molto ravvicinate, quindi c'è un danno per le TV, quindi meno soldi, vi lascio immaginare per una società come la Juventus, visto che parliamo di Andrea Agnelli, tenere lo stadio chiuso ogni volta quanti soldi non arrivano in cassa, parliamo tra i 3 e i 4 milioni di euro per ogni partita, quindi questo è un danno economico importante. Moltiplicato per tutti gli altri club, si arriva a questa cifra detta dall'ECA, da uno studio in cui si valuta una perdita nell'arco dei 2 anni, cioè delle 2 stagioni, 2020-2021, tra i 3,6 e 4 miliardi di euro.
Miliardi, scusa, ma hai detto miliardi?
Di euro. Sì,
miliardi. Hai detto miliardi?
Ma esistono anche miliardi di euro, noi eravamo fermi a milioni.
Si sembra di parlare quando si parlava di magari di paperone, esatto.
Sì.
Miliardi. Esatto, però il concetto è comunque magari certi danni poi perché si parla di previsione, quindi cioè, se non si riapre nulla, se non ci sono più introiti, giustamente il danno diventa ancora più grosso. Però restando invece ai soldi che mancano, questo lo dice la stessa ECA, lo stesso Andrea Agnelli, già la UEFA dovrà di fatto fare uno sconto di 575 milioni di euro alle TV per questa Champions Europa League, quindi sono soldi che andranno in meno alla società. Quindi è tutto un sistema che rischia veramente di scricchiolare o addirittura di andare in crisi economica in maniera molto 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 grave. Per cui è un grido d'allarme, è una richiesta di aiuto e anche una valutazione dell'oggettivo, cioè il fatto che comunque gli effetti della crisi si vedono sulle casse, si vede anche su questo mercato, fatto di scambi, fatto comunque di operazioni, se volete, con plusvalenze intrecciate.
Fatta di occasioni più del solito anche.
E fatta di occasioni più del solito, è comunque dove tutti cercano di salvaguardare i propri conti.
Perché qui poi parliamo di società come Barcellona che mette fuori Rosa, Suarez e Vidal, adesso noi stiamo dicendo la parte della Juve, ma dall'altra parte c'è una società che evidentemente fa dei discorsi anche economici, Bayern Monaco che non trova l'accordo con Alaba, insomma ci sono tanti segnali che fanno capire che non è la Juve il problema, è proprio il calcio europeo.
Il calcio europeo e tra l'altro giustamente ieri Andrea Agnelli ha sottolineato come certi club avranno più danni singolarmente delle intere federazioni a cui sono iscritte, quindi ma perché parliamo giustamente di società che hanno ricavi oscillanti tra i 500 e i 700 milioni di euro, chiudere gli stadi, ridurre la presenza televisiva ha un costo gravissimo, però nel frattempo gli stipendi vanno garantiti ai giocatori, per quanto poi si possono fare accordi al ribasso, come ha fatto la Juventus, come hanno fatto altri club, però in qualche modo poi questi giocatori vengono a batter cassa e quindi il problema è veramente globale a tutti i livelli, non soltanto dirigenziale appunto di conti, ma che riguarderà poi anche i giocatori, i procuratori, a cascata, quindi è tutto un sistema che rischia di andare in crisi ed è un sistema che in questi anni ha mosso fior fior di miliardi, ecco perché la cifra di 4 miliardi di euro è enorme, ma alla fine rientra veramente nei canoni di quello che muove il calcio europeo in questi anni.
Hai capito Gigi? 4 miliardi sono pochi. Senti, invece ti chiedo ancora un'ultima cosa Gianluca, poi ti lasciamo tornare ovviamente al tuo lavoro. In tanti ci chiedono da casa come com'è possibile che la Juventus non si stia concentrando anche minimamente, o comunque non si senta davvero parlare di nessun difensore, di nessun esterno? Quindi credi che si manterrà questo, così appunto, si manterranno i giocatori che sono in questo momento in rosa? Pellegrini rimarrà alla Juventus? Cosa ti immagini?
Ma secondo me qualcosa succederà, giustamente, soprattutto sulle fasce. Io non credo che De Sciglio resterà alla Juventus, anche se un giocatore con quell'ingaggio non è facile da...
almeno una parte glielo dovrà pagare la Juve, pazienza.
Quindi è complesso. Pellegrini invece credo che abbia ottime possibilità di restare alla Juve come vice Alessandro, e però un terzino destro, un esterno che sappia fare un po' tutto quanto, un po' come... Infatti non a caso è uscito il nome di Bellerina in questi giorni, oppure Dost, quel giocatore dell'Ajax, però lì le quotazioni sono ancora più alte, però sicuramente sono giocatori che possono avere quel tipo di profilo che interessa molto la Juventus, che ragiona su una difesa a tre, dove probabilmente Danilo potrebbe essere anche trasformato come centrale di centrodestra, e non far soltanto l'esterno, tra l'altro sia a destra che a sinistra, quindi diventa veramente un po' il jolly difensivo di Andrea Pirlo, però sicuramente un Juventus in trasformazione. Io credo che il mercato sia veramente ancora agli inizi, anche se siamo già quasi a metà
che
settembre,
dovremmo dirlo.
Col campionato che inizia domani.
Tra un po' ci mettiamo il piumino.
Esatto. però vedete che comunque sono tutte squadre con un cantiere aperto, e a maggior ragione, parlando prima di un mercato fatto di opportunità, io credo molto nel last minute, cioè negli ultimi giorni evidentemente si andranno a incastrare una serie di situazioni, magari scambi di giocatori, quando si parlava di Dzeko e Roma si parlava anche di Florenzi che poteva venire alla Juve, sì. Quindi sicuramente ci sono dei giocatori che possono cambiare casacca veramente negli ultimi giorni e che magari possono dare una mano proprio per dare un rinforzo in più a una difesa che comunque cambierà volto e avrà bisogno magari anche di un altro tipo di assetto.
Grazie mille Gianluca Oderino della Stampa, grazie.
Grazie a voi.
Ciao, ciao Gianluca, a presto.
Tra l'altro quello che forse salta anche agli occhi è che sarà molto più facile fare mercato con i campionati, le altre squadre appunto europee che in Italia per la Juventus.
Ho questa
idea.
In Italia, siamo arrivati, diciamo, se uno può gli fa un dispetto alla Juve, si sa.
Sempre, non si va mai a favorire la Juventus, mai e poi mai. Noi invece che cosa favoriamo adesso? L'entrata di I Due Bianconero da Roma. Ciao Gigi, io ti saluto, grazie.
Ciao, Giulia,
per essere
grazie
stato in nostra compagnia, no, in compagnia di tutti i nostri ascoltatori. A linea passa Roma, grazie a Filippo in regia, anche a Manuel Moroni, che si sono, anche tutti quelli che si sono prodigati per cercare di far ascoltare meglio, come meglio si poteva, la radio. Speriamo domani vada ancora meglio, quindi grazie e a domani, ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.